Terzo anello, ad alta voce, Moby Dick, di Herman Melville.
A quel sabato notte, quale domenica seguì? I balenieri sono ex officio, i massimi trasgressori del precetto del riposo festivo. Le Borneo Pequod si trasformò in una specie di mattatoio e ogni marinaio in un macellaio. A vederci poteva sembrare che stessimo offrendo in sacrificio 10.000 buoi rossi alle divinità marine. Per prima cosa furono predisposti gli enormi palanchi da squartamento, monumentali marchingegni composti fra l'altro da un grappolo di bozzelli solitamente dipinti di verde, ciascuno dei quali è talmente pesante che un uomo da solo non riesce a sollevarlo. Questo immane grappolo viene issato all'altezza della coffa di maestra e assicurato in testa al tronco maggiore, che è il più solido punto di aggancio che si possa trovare al di sopra del ponte di una nave. L'estremità del cavo, di diametro paragonabile a quello di una gomena, che si dipana attraverso quel complicato dispositivo, viene quindi portata fino all'argano, mentre l'enorme bozzello inferiore del palanco viene guidato sopra la balena. A questo si fissa il grosso gancio da grasso, pesante un centinaio di libbre. Quindi, sui pontili sospesi fuori bordo, Starbuck e Stubb, armati delle loro lunghe vanghe, iniziano a praticare nella carcassa un foro per l'inserimento del gancio, proprio sopra la più vicina delle due pinne laterali. Fatto questo, si pratica intorno al foro un ampio taglio semicircolare, si inserisce il gancio nel foro e il grosso dell'equipaggio ammassato intorno all'argano comincia a fare forza sulle barre, intonando un coro selvaggio. Di colpo la nave sbanda su un fianco, ogni suo bullone freme come le teste dei chiodi di una casa sotto la sferza di un vento gelato, ed essa trema, vibra e inchina ripetutamente gli atterriti colombieri. La fiancata si inclina sempre più verso la balena, mentre a ogni affannoso strattone dell'argano risponde in suo aiuto un sussulto delle onde. Finalmente si sente uno schiocco improvviso. Con un fragoroso sciabordio la nave si raddrizza, allontanandosi dalla balena, e il palanco si innalza trionfante alla vista, trascinandosi dietro il bordo semicircolare della prima striscia di grasso strappata alla carcassa. Ora, siccome il grasso racchiude la balena come una scorza d'arancia, per staccarlo si procede proprio come talvolta si fa con le arance, incidendo nella scorza a spirale. La tensione costante dell'argano fa girare su se stessa la balena nell'acqua, mentre intanto il grasso si stacca dalla carcassa lungo l'incisione in un'unica striscia di lunghezza uniforme, chiamata sciarpa, praticata simultaneamente dalle vanghe di Starbuck e Stubb, i due secondi. E via via che si stacca, o meglio, grazie a questa stessa operazione, la striscia di grasso viene issata sempre più in alto finché l'estremità superiore non sfiora la coffa di maestra. Allora gli uomini smettono di far forza sull'argano e per qualche istante l'enorme massa sanguinolenta dondola avanti e indietro come se fosse appesa al cielo, mentre tutti coloro che si trovano in coperta devono stare bene attenti a scansarla per non beccarla in testa ed essere scaraventati a capofitto fuori bordo. Un ramponiere di turno si fa ora avanti con un lungo attrezzo affilato, chiamato sciabola d'arrembaggio, e cogliendo il momento opportuno ritaglia abilmente un grosso foro nella parte inferiore della massa dondolante. In questo foro viene quindi agganciata l'estremità di un secondo grosso palanco che si alterna al primo in modo da mantenere la presa sul grasso e preparare la fase successiva. A questo punto, infatti, il nostro abile spadaccino, dopo aver gridato a tutti i presenti di farsi indietro, si getta di nuovo scientificamente all'assalto della massa di grasso e con alcuni energici fendenti di traverso la taglia in due, cosicché mentre la parte inferiore più corta resta in tensione, quella superiore più lunga, chiamata coperta, ora dondola liberamente ed è pronta per essere ammainata. Gli uomini allargano riprendono adesso a cantare. E mentre un paranco strappa e issa la seconda striscia di grasso dalla carcassa, l'altro viene lentamente abbassato in modo da calare la prima striscia attraverso il boccaporto di Maestra in un locale vuoto, detto camera del grasso. In quell'ambiente immerso nella penombra, numerose agili mani arrotolano senza posa la lunga coperta, simile a un'enorme massa vivente di serpenti intrecciati. E così si va avanti, i due paranchi che issano e ammainano contemporaneamente, la balena che gira insieme all'argano, gli uomini che cantano, i gentiluomini da basso che arrotolano, i secondi che incidono la sciarpa, la nave che geme sotto lo sforzo e qualcuno che ogni tanto bestemmia per ridurre l'attrito generale. Una volta che la balena del Pequod fu decapitata e spellata, la testa venne issata per metà fuori dall'acqua contro la fiancata della nave, in modo che il peso restasse in gran parte sostenuto dal suo elemento naturale. E così, col bastimento scricchiolante, tutto inclinato da quella parte a causa dell'enorme carico applicato alla testa del tronco maggiore e tutti i pennoni inchinati come gru sulle onde, così la testa grondante sangue restò appesa alla mezzeria del Pequod come quella del gigante Oloferne alla cintura di Giuditta. Una volta compiuta quest'ultima operazione, era ormai mezzogiorno e i marinai scesero da basso per il pranzo. In coperta, fino a pochi minuti prima, sede di attività frenetica e adesso deserta, era sceso ora il più completo silenzio. Sul mare, una bonaccia di un intenso color rame, come un immenso fiore di loto, schiudeva quietamente uno dopo l'altro i suoi enormi petali gialli. Trascorso così qualche istante, ecco che in tutto quel silenzio fece la sua comparsa Acab, salito da solo dalla propria cabina. Fatto qualche giro del cassero, si fermò a dare un'occhiata oltre il parapetto, quindi arrampicatosi con cautela fra le lande di Maestra, afferrò la lunga vanga di Stab, rimasta lì dopo la decapitazione della balena, e conficcatala nella parte inferiore della massa semisospesa, se ne sistemò sotto il braccio l'estremità opposta a mo' di stampella e rimase così appoggiato con lo sguardo fisso sulla testa. Era una testa nera e incappucciata, e là, appesa in mezzo al mare in bonaccia, sembrava la sfinge nel deserto. «Parla, o testa immensa e veneranda», mormorò Acab. «Tu, che pur sguarnita di barba, quella appari canuta di muschi, parla, o testa poderosa, e rivelaci il segreto che è in te. Tra tutte le creature che si immergono negli abissi marini, tu sei quella scesa più a fondo». La testa sulla quale adesso si riflettono dall'alto i raggi del sole si è aggirata fra le fondamenta stesse del mondo, là dove numi e flotte arrugginiscono nell'oblio e in segreto marciscono ancore e speranze, là dove la fregata del mondo è zavorrata dalle ossa di milioni di annegati accumulate nella sua stiva fatale. Proprio là, in quel terrificante mondo acquatico, ti sentivi a casa più che altrove. Sei scesa dove non sono mai giunti né palombari né campane subacquee. Hai dormito a fianco di tanti marinai, là dove madri insonni avrebbero dato la vita per giacere. Hai visto gli amanti abbracciati, così come si erano gettati dalla nave in fiamme, cuore a cuore sono affondati sotto l'esultanza delle onde, reciprocamente fedeli, quando anche il cielo sembrava abbandonarli. Hai visto il secondo assassinato dai pirati e gettato fuori bordo nel cuore della notte, per ore è precipitato nella notte ancor più buia di quel ventre insaziabile, mentre i suoi assassini si allontanavano sani e salvi, e rapidi lampi squassavano lì nei pressi la nave che avrebbe voluto portare il marito fedele fra le braccia amorevolmente protese. Ah, testa, tu che ne hai viste abbastanza da schiantare i pianeti e fare di Abramo un miscredente, non sei capace di pronunciare un'unica sillaba.
Vela in vista!
Gridò trionfante una voce dal colombiere di maestra.
Davvero? Beh, una notizia che ti rincuora!
Esclamò Acab raddrizzandosi di colpo mentre le nubi temporalesche venivano spazzate via dalla sua fronte.
Un grido tanto allegro in questa bonaccia mortale riuscirebbe quasi a convertire un uomo migliore di me.
Da che parte? Tre quarti a dritta, signore, e ci porta il vento!
Di bene in meglio, marinaio. Venisse da quella parte anche San Paolo portandomi il vento che mi manca. Oh natura, oh anima umana, quali ineffabili analogie vi uniscono. Nel mondo materiale non vive né si muove atomo, sia pure il più piccolo, che non abbia il suo esatto duplicato nello spirito.
Prima di abbandonare per il momento la testa del capodoglio, vorrei che semplicemente, con l'occhio attento del fisiologo, osservaste in particolare l'aspetto della parte frontale in tutta la sua composta compattezza. Esaminatela dunque al solo scopo di farvi per vostro conto un'idea ragionata e realistica della forza d'urto di un simile ariete. Si tratta di un punto decisivo, perché se non riusciste a giungere a una conclusione per voi soddisfacente, rimarreste per sempre scettici di fronte a uno degli eventi forse più terrificanti, ma non per questo meno reali, mai registrati nel corso della storia. Noterete che nel normale assetto in acqua del capodoglio, la parte frontale della testa presenta un piano quasi perfettamente verticale rispetto alla superficie. Noterete che la parte inferiore della stessa fronte è invece decisamente inclinata all'indietro per offrire la necessaria protezione al lungo incavo nel quale alloggia la mandibola a forma di boma. Noterete che la bocca si trova interamente sotto la testa, proprio come se uno di noi si ritrovasse la bocca sotto il mento. Noterete inoltre che la balena non possiede un naso prominente. E quello che si potrebbe considerare il naso, cioè lo sfiatatoio, è collocato alla sommità della testa. Osserverete che gli occhi e le orecchie si trovano ai lati della testa, a circa un terzo della sua lunghezza partendo dalla fronte. A questo punto vi sarete resi conto che la parte frontale della testa del capodoglio è un muro morto e cieco, senza alcun organo o protuberanza in qualche modo vulnerabile. Bisogna inoltre considerare che in tutta la fronte, con la sola eccezione dell'estrema parte inferiore inclinata all'indietro, non vi è traccia di ossa e il cranio vero e proprio non si incontra che a una profondità di quasi 20 piedi dalla fronte. Perciò questa unica enorme massa priva di ossa è come un unico cuscinetto. In realtà questo tampone contiene in parte, come ben presto scopriremo, l'olio più fine e delicato del mondo. Ma adesso bisognerà che sappiate qual è la natura della sostanza che rende così inespugnabile una parte del corpo in apparenza tanto fragile. In uno dei capitoli precedenti vi ho spiegato che il grasso avvolge il corpo della balena come una buccia d'arancia. Lo stesso vale per la testa, ma con la seguente differenza. Intorno alla testa questo rivestimento, quantunque non altrettanto spesso e privo di supporto osseo, è dotato di una consistenza coriacea del tutto inimmaginabile per chi non abbia mai avuto occasione di toccarlo. Il rampone più appuntito, la lancia più affilata scagliata dal più robusto braccio umano, vi rimbalza sopra, impotente. È come se la testa del capodoglio fosse lastricata di zoccoli di cavallo. Dubito che possieda una qualsiasi sensibilità. Se si considera la testa del capodoglio come un solido oblungo, tagliandolo obliquamente con un piano inclinato, si otterrebbero due zeppe. Quella inferiore è la struttura ossea formata dal cranio e dalle mascelle. Quella superiore è una massa untuosa totalmente priva di ossa e la cui parte anteriore appiattita costituisce quella che ci appare come l'enorme fronte verticale della bestia. Suddividendo ulteriormente la zeppa superiore in senso orizzontale a metà della fronte, se ne ottengono due parti quasi uguali, già divise naturalmente da una spessa parete interna di sostanza tendinosa. La sottosezione inferiore, detta giunca, è un unico immenso favo impregnato d'olio, composto da migliaia di celle a loro volta formate da un complicatissimo intrico di fibre bianche, compatte ed elastiche. Quella superiore, detta cassa, potrebbe essere considerata la grande botte di Heidelberg del capodoglio. Inoltre, come la botte di Heidelberg era sempre piena dei più pregiati vini delle valli renane, così quella del capodoglio contiene quella che è di gran lunga la più pregiata delle sue riserve oleose, cioè il preziosissimo spermaceti nel suo stato più puro, limpido e profumato. In nessun'altra parte dell'animale si può trovare questa sostanza allo stato puro. Detto questo, vi pregherei adesso di rivolgere l'attenzione a quella operazione sorprendente e nelle particolari circostanze di cui stiamo narrando quasi fatale, mediante la quale si spilla la grande botte di Heidelberg del capodoglio. Svelto come un gatto, Tashtego si arrampica sull'alberatura e senza mai abbandonare la posizione eretta corre lungo il pennone di maestra fino a trovarsi esattamente a perpendicolo sulla botte sospesa. Si è portato dietro un paranco leggero chiamato frusta e formato da due soli elementi, cioè un bozzello con un'unica puleggia attraverso cui corre un cavo. Assicurato il bozzello al di sotto del pennone, fa dondolare un'estremità del cavo finché uno dei marinai sul ponte non riesce ad afferrarlo e a tenerlo stretto. Poi, a forza di braccia, l'indiano si cala nell'aria lungo l'altra metà del cavo fino ad atterrare agilmente sulla sommità della testa. Qui, sempre a notevole altezza, sopra le teste dei compagni che egli apostrofa vivacemente, sembra un muezzin turco che dalla sommità del minareto chiama la brava gente alla preghiera. Gli viene passata una vanga affilata dalla corta impugnatura. E lui inizia una meticolosa ricerca del punto esatto da cui cominciare ad aprire la botte. In questa operazione procede con la stessa cautela di un cercatore di tesori che batte sulle pareti di una vecchia casa in cerca dell'oro che vi è stato murato. Quando l'accurata ricerca si conclude, un robusto secchio cerchiato di ferro, e nulla diverso da una secchia da pozzo, è stato ormai assicurato a un capo della frusta, mentre l'altro capo viene mantenuto in tensione attraverso il ponte da due o tre marinai pronti all'azione. Questi ultimi ora issano il secchio finché non arriva a portata dell'indiano, al quale un altro marinaio ha intanto passato una lunga pertica. Infilata la pertica nel secchio, Tashtego lo guida verso il basso, all'interno della botte, finché non scompare del tutto. Poi dà una voce ai marinai alla frusta. Ed ecco che il secchio torna fuori, tutto spumeggiante, come se fosse pieno di latte appena munto. Calato dall'alto con la massima cautela, il recipiente colmo viene afferrato da un addetto che subito lo vuota in una grande tinozza. Quindi il secchio torna di nuovo in alto e il procedimento si ripete finché la profonda cisterna non è vuota. Verso la fine Tashtego deve infilare la lunga pertica nella botte con sempre maggior forza e sempre più a fondo, fino a una profondità di circa 20 piedi. L'equipaggio del Pequod aggottava così da qualche tempo e diverse tinozze erano già colme di fragrante spermaceti quando a un tratto accadde un insolito incidente. Può darsi che il selvaggio Tashtego fosse stato così imprudente e sbadato da abbandonare per un momento l'enorme paranco che sorreggeva la testa e al quale egli si teneva aggrappato con una mano, come può darsi che il punto in cui posava i piedi fosse così scivoloso da tradirlo. Potrebbe darsi, infine, che il maligno in persona avesse deciso di farlo cadere in quel modo, senza dichiarato motivo. Come fosse andata esattamente, ormai non posso più stabilirlo. Fatto sta che all'improvviso, mentre l'ottantesimo o il novantesimo secchio tornava su con un risucchio, mio Dio, il povero Tashtego, come la secchia gemella in un vero pozzo, piombò a capofitto in quella grande botte di Heidelberg e con un orrendo gorgoglio oleoso sparì alla nostra vista.
«Uomo in mare!»
urlò Daggù, che nella costernazione generale fu il primo a riscuotersi.
«Passatemi il secchio!»
E dopo averci infilato dentro un piede in modo da migliorare la presa delle mani sul cavo scivoloso della frusta, venne issato sulla testa prima ancora che Tashtego potesse averne raggiunto il fondo. In quell'istante si udì un gran parapiglia. Affacciatisi al parapetto, gli uomini videro la testa, fino a quel momento immobile, pulsare e dimenarsi appena sotto la superficie, come se proprio in quel momento fosse stata attraversata da qualche idea sconvolgente, mentre invece era solo il povero indiano che, dibattendosi, rivelava involontariamente la pericolosa profondità a cui ormai era giunto. In quell'istante, mentre Daggù, in piedi sulla testa, stava districando la frusta che per qualche motivo si era impigliata ai grandi paranchi da squarto, si udì un forte schiocco. Con indicibile orrore di tutti, uno dei due enormi ganci che sostenevano la testa cedette di colpo e con una tremenda vibrazione l'enorme massa piombò di lato, mentre la nave ubriaca vacillava e rollava come se avesse urtato contro un iceberg. L'unico gancio superstite che adesso sosteneva l'intero carico sembrava ogni momento sul punto di cedere, evento reso ancora più probabile dai violenti scossoni della testa.
Piero Baldini ha letto Moby Dick di Herman Melville, riduzione e regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.